Il sermone di oggi, riguarda il disegno di Dio. Potremmo intitolarlo Il disegno di Dio è tu. Oppure potremmo intitolarlo Il disegno di Dio è voi. Oppure potremmo intitolarlo Il disegno di Dio è l'umanità. Difatti, Dio ha un disegno. E di solito i bambini quando vanno a scuola e la maestra dà ai bambini di disegnare qualcosa, ciò che i bambini disegnano è un riflesso della loro vita a casa o di ciò che passa per la loro testa. Però il disegno di Dio è molto di più, ovviamente, di un'idea o di come noi da bambini vediamo i nostri genitori, la nostra casa. Il disegno di Dio, oppure come a volte lo chiamiamo il progetto di Dio, questi termini non sono in realtà molto adeguati o non definiscono esattamente ciò che la parola vorrebbe dire, perché per disegno, per progetto, si intende normalmente un'idea che si vuole portare alla realizzazione e quindi vengono i dubbi. E chissà se questo progetto, se questo disegno sarà mai realizzato, dal momento che questo mondo è dominato, o perlomeno è dominato da altre forze malefiche sicuramente, e quindi tante volte noi diciamo, come in quel famoso film intitolato L'Avvocato del Diavolo, dove il diavolo nella veste mimetizzata diceva: il mondo mi appartiene, io domino tutto, questo secolo è il mio secolo. E difatti il progetto di Dio non è una mera speranza. Il progetto di Dio, noi come lo dovremmo vedere? Tu come lo vedi il progetto di Dio, il disegno di Dio? Tu come lo vedi? Il progetto o il disegno di Dio è opera, l'opera di Dio in atto, ed è un'opera inarrestabile, non è una mera speranza, è un'opera in atto, in progress, come si suol dire, inarrestabile. Ora immaginate Dio Padre, quello che noi chiamiamo Dio Padre, e Dio Figlio, Gesù Cristo, esistono sin dall'eternità, e fin dall'eternità hanno avuto sempre comunione fra di loro, si sono parlati ed hanno agito, anche molto prima che l'umanità, anche molto prima che l'universo esistessero. La loro natura è sempre stata quella di creare, è sempre stata quella di dare e servire, e naturalmente non lasciare ciò che loro creavano o che hanno creato allo sbando, a se stessi. No, oltre che creare, si sono messi anche a comunicare con il proprio creato. Praticamente prendersi cura del loro creato. Ora immaginate, prima ancora che esisteva il tutto, di quello che noi più o meno conosciamo, venne loro l'idea di creare dei figli immortali. Questi figli immortali, di crearli. E si chiesero come. Naturalmente loro non avevano limiti tempistici, nel senso come oggi possono fare gli scienziati o degli ingegneri, per dire: noi dobbiamo fare un computer, quanto tempo ci diamo? Perché c'è di mezzo anche l'economia, c'è di mezzo anche un po' tutto, nel mondo umano è così. Ma loro, essendo eterni, Dio essendo eterno, non ha mai avuto il problema del tempo, del limite del tempo. E voi pensate che questo disegno che loro si sono messi a ideare e di realizzare sia qualcosa di così inventato o iniziato avventatamente, senza che sia stato studiato nei minimi termini? in tutti i dettagli, anche quelli che noi chiamiamo microscopici, perché questa vuole essere anche una risposta al miscredente che dice Dio non c'è e che tutto il creato, compresi noi, siamo il frutto di una causa cieca e accidentale, praticamente la cosiddetta teoria dell'evoluzione, che le cose più complesse vengono dalle cose più elementari e che la vita viene dalla non vita, cioè questa idea del Dio non c'è, che Dio non esiste, è un'idea folle, cioè che va contro ogni razionalità, va contro la ragione, perfino la ragione più basilare dell'essere umano. E difatti Dio non a caso dice che lo stolto dice che Dio non c'è. Chi dice che Dio non c'è è uno stolto. Praticamente il suo cervello è interdetto perché non mette in atto nemmeno il raziocinio. Naturalmente nell'avere questo progetto, prima che tutto esistesse, si chiesero, va bene, come lo facciamo? E quindi cominciarono a buttare giù tanti dettagli, quando ancora non esisteva niente. E Dio ideò un progetto e lo ha rivelato a quelli che sono stati chiamati da Lui. Questo progetto lo ha rivelato, non è che se l'è tenuto per sé, ha fatto e ha tenuto, come dire, l'oggetto della sua creazione, lo ha tenuto nel buio, nell'ignoranza. Ha rivelato sia le sue parti visibili del suo progetto, ma anche le parti invisibili, Il mondo spirituale. Noi riusciamo a concepire che esiste la spiritualità, anche se ancora non lo sappiamo spiegare. Le forze spirituali, che esistono forze spirituali. Quando noi diciamo amore, non è solo una parola, è una forza che trascina, è invisibile, ma ecco, immaginatela come un campo magnetico, non ci sono parole adeguate per descrivere la forza, l'energia che porta con sé, per esempio, quello che noi chiamiamo l'odio, l'invidia, tutte queste cose sono delle forze, forze energetiche, che sono sottoposte a delle leggi, che seguono determinate leggi. E tutto questo, se andiamo in Colossesi capitolo 6, lo vediamo rivelato proprio da Dio, perché questo Dio che si è preoccupato di ideare, ma anche di iniziare e di portare avanti questo disegno, questa opera, lo ha rivelato in Colossesi 1:16, a un certo punto della storia dell'uomo, lo rivela all'uomo, non lo rivela subito all'uomo, ad Adamo, ma lo rivela quando l'uomo, l'umanità, è in grado di capire, o almeno alcuni elementi sono più in grado di altri di capire. In Colossesi 1, versetto 16, dice: poiché in Lui, in Dio, sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. In questo caso parla del Dio Gesù. In Lui sono state create tutte queste cose. Le cose visibili e quelle anche invisibili. Troni, signorie, principati e potestà. E tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, rivelando in questo la triplicità del suo essere eterno, del suo venire sulla terra e del suo ritornare come immortale, del fatto che Lui l'ha creato e che questa creazione deve essere simile a Lui, deve riflettere la sua vita, deve riflettere Lui, non deve riflettere qualcos'altro. Deve riflettere Lui. E nel versetto 17 dice: egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. In un'altra parte della Bibbia, in primo Giovanni, c'è scritto che nulla è stato creato senza che Lui ci fosse. Quindi non è Gesù Cristo, come Gesù Cristo è una creatura, perché è creatore che si fa creatura, ma prima di farsi creatura Lui non è una creatura angelica o una creatura spirituale creata, non è la prima creazione spirituale di Dio, è Dio creatore. E Gesù, venuto attraverso Maria Vergine, è una parte di quel Dio e torna a quel Dio. Quindi in Gesù abita, Paolo dice in altre parti, la pienezza di Dio. Non una parte di Dio, la pienezza di Dio. Gesù è Dio. Non era Dio come uomo, ma era ed è tornato ad essere Dio con Dio. Difatti una cosa è progettare e ben altra cosa è realizzare, cioè il creare dal nulla. Come creare l'universo? Voi ve lo siete mai posti come creare l'universo? Cioè Dio quando dice... Perché lui viveva in una dimensione, Dio viveva in una dimensione spirituale, vive in una dimensione spirituale, hanno dovuto creare una dimensione fisica, una nuova dimensione. E dentro questa nuova dimensione hanno creato gli atomi, le cellule, hanno creato la terra, ma hanno creato ovviamente anche le stelle, e hanno creato le molecole, hanno creato l'acqua, gli alberi. È una cosa straordinaria quando noi guardiamo tutto quello che Dio ha creato rispetto a quello che Dio invece Dio, il Dio uomo invece inventa. L'uomo non inventa un fico secco, non crea nulla l'uomo, l'uomo inventa, l'uomo riarrangia gli elementi che trova e scopre come un bambino che si diverte le dinamiche, le varie reazioni di questi elementi e dice ah così funziona così e così invece ottengo quest'altra cosa. Quindi Dio ha creato gli animali, ha creato gli esseri umani. Come ha fatto Dio a creare un occhio che vede e che recepisce vari colori? Oppure l'orecchio che ode? Oppure tante sensazioni? Naturalmente noi comprendiamo che questo Dio, insomma, è straordinariamente potente, onnisciente, cioè va al di là della nostra comprensione da capire e perfino da spiegare. Noi cerchiamo di dare una spiegazione in base a quel poco che la Bibbia ci rivela. La Bibbia ci rivela quel poco che ci necessita, perché sicuramente nell'eternità Dio ha fatto tante cose di cui la Bibbia nemmeno ne parla. La Bibbia parla di quello che necessita a noi esseri umani, a questi esseri umani che Dio ha voluto creare affinché diventino figli suoi immortali. Non ci interessa tanto, ma ci interesserà più in là quando erediteremo l'eredità per cui Lui ci ha messi in questo mondo. Quindi una cosa è ideare, un'altra cosa è realizzare, soprattutto dal nulla. E questo ci deve far pensare quanto è complesso quanto è complessa la mente di Dio. Ed è assurdo pensare che la causa che ci ha generati non abbia un pensiero come invece io e te e voi e noi ce l'abbiamo questo pensiero. È come dire che la fotocopia di una macchina fotocopiatrice fa le copie meglio di tutti noi, meglio di tutti noi. Allora una cosa è ideare, dicevo, un'altra cosa è realizzare. Ora, come ha creato il cervello umano con la capacità di pensare, di ragionare, di essere creativo e di avere emozioni e di avere sentimenti? In che modo? Gli scienziati non lo sanno, anche i medici non lo sanno. Noi umanamente abbiamo sviluppato una scienza tecnologica, ma anche medica, dove facciamo bene ad avvalercene, perché abbiamo l'intelligenza che Dio ci ha dato, grazie a questa intelligenza che è una scintilla di Dio in noi. Però non c'è scienziato, non c'è medico che viva in eterno. Tutti si ammalano e muoiono come tutti gli altri. Tutta questa complessità è assolutamente, se noi vediamo, dall'universo più lontano alla parte più piccola che esiste come la cellula o l'atomo, è armonizzata. E quando l'uomo disarmonizza questo, cosa c'è? L'esplosione, per esempio, nucleare, che si chiama distruzione. Dove l'uomo mette, distrugge. Dove l'uomo altera questa armonia del creato, l'uomo distrugge. Quindi Dio ha creato tutta questa complessità in maniera molto armonizzata, senza contraddizioni, perché Dio ci ha pensato sopra durante la sua eternità. Io l'altra volta pensavo, ho 74 anni fa non esistevo, ero nei lombi di mio padre e di mia madre. E chissà, sicuramente fra 100 anni o fra 20 anni, fra 10 anni mi dovrete subire ancora, e chissà quanto Dio mi darà da vivere, non ci sarò più. E sarò in questa eternità come un guizzo, così fugace, fugacissimo, come se io non fossi mai esistito, come se voi non foste mai esistiti. E poi abbiamo tante volte il coraggio di dubitare dell'esistenza dell'eternità e di Dio, di questa complessità, del suo disegno. Qual è il suo disegno? Qual è lo scopo di Dio? Qual è? Oggi lo vedremo insieme. Naturalmente Dio ci ha lavorato nel sviluppare questo disegno. Gli scienziati, gli ingegneri sanno bene che ci vuole del tempo per sviluppare un bel progetto che sia alla fine e che realizzi un prodotto perfetto. Ci vuole del tempo e Dio sicuramente ci ha lavorato, se noi vediamo quante varietà di insetti e di animali, di uccelli strabilianti, anche di fiori. Cioè tutte queste cose sono state create una ad una, ideate da Dio, non sono venute così spontaneamente, così per caso, cioè senza che nessuno abbia mai voluto. E quindi Cristo sostiene tutto questo. Quando dice che Cristo sostiene tutto questo, è molto più grande di noi e allo stesso tempo si fa talmente microscopico che entra anche nella nostra testa, attraverso quello che chiamiamo il suo spirito. Cioè Dio è dappertutto. Lui sostiene tutto questo. Se solo pensiamo da dove viene tutta questa energia che tiene in sospeso l'universo, il mondo, i pianeti, le stelle e noi stessi, il nostro stesso pensiero. Ma da dove viene tutta questa energia? Da dove viene? Qual è la fonte di questa energia? E che genere di Dio stiamo adorando? Abbiamo noi il coraggio di pensare che Dio non esista o che di dubitare della sua esistenza come fonte? Oppure pensiamo che sia una fonte cieca, sorda, muta, che non pensi o che non sia costantemente in contatto con noi, che scruti i nostri pensieri continuamente e che amorevolmente ci permette in quella libertà perfino di sbagliare, per amore, perché abbiamo bisogno di imparare. Egli stesso si rivela come con un nome che si chiama eternità, oppure se vogliamo dare un collocamento di genere, l'eterno. L'eterno o l'eternità, le nostre parole, i nostri linguaggi sono completamente inadeguati per descrivere, tanto è vero che quando Mosè gli chiede, tu mi mandi a liberare Israele dall'Egitto, mi chiederanno chi ti ha mandato, e Dio gli dice, io sono, ti ha mandato, io sono, tu chi sei, tu non sei, perché sei e non sarai. Oggi ci sei e domani non sarai, io sono sempre, io sono l'essere, io sono l'essenza, io sono l'eternità, io sono l'eterno, questo è il nome di Dio. Ma i nomi di Dio naturalmente possono essere tanti, perché è impossibile limitare Dio con un semplice nome, con un solo nome. La Bibbia lo rivela come onnipotente, lo rivela come onnisciente, e lo rivela anche come onnipresente, presente dappertutto. Adoriamo quindi un essere che è supremo al di sopra di ogni cosa e di ogni essere. E quindi un essere che è impossibile che sia fermato, nemmeno da quel individuo che molti lo descrivono con la coda, con il forcone e con le corna. La Bibbia rivela che Dio ha creato cose diverse in fasi diverse, in fasi, in ere diverse, ma anche in epoche diverse. Padre e figlio sono spirito. Padre e figlio sono spirito, Dio è spirito, e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. Ed essi dimorano in ambienti, in dimensioni spirituali che noi ancora non conosciamo. Non li vediamo, ma esistono. Loro vedono noi. Loro possono camminare fra noi. Noi non vediamo loro. Noi siamo legati alla terra. Attraverso la Bibbia Dio rivela di avere nel cielo, di essere in un trono. Naturalmente non sappiamo se Lui si rivela così per darci la possibilità di identificarci con Lui, ma comunque Lui si rivela come seduto in un trono, Lui si rivela come seduto in un trono circondato dai colori di arcobaleno. Se voi leggete in Apocalisse, e anche davanti a Lui ha, come davanti a questo trono, un mare di vetro simile a cristallo. Miriadi e miriadi di angeli che vanno e vengono facendo la sua volontà. Vanno e vengono non solo sulla terra, ma anche in altri mondi. Sto dicendo un'eresia quando gli angeli vanno in altri mondi, perché fratelli, non siamo soli nel creato. E lo vedremo tra poco. Dio ci dà da sapere tutto questo, ma sicuramente c'è molto di più. E lo vedremo nella Bibbia, molto di più di quello che normalmente viene insegnato, perché la Bibbia rivela molte più cose di quello che le varie chiese insegnano. Sappiamo, per esempio, che l'universo è stato creato dopo degli angeli. Se voi per i vostri appunti leggerete poi con calma Giobbe 38, vi renderete conto che quando Dio creò il pianeta Terra, gli angeli esistevano e dettero in gridi di giubilo, i quali sbalordirono nel vederne le meraviglie, come poi noi pure sbalordimmo, Adamo sbalordì nel vedere il giardino dell'Eden e quando vide Eva si sbalordì. Andiamo in Ebrei capitolo 11. Nella lettera di Paolo agli Ebrei capitolo 11 nel versetto 3 dice: per fede noi intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. E dentro questa parola di Dio c'è l'intelligenza di Dio, c'è la sapienza di Dio, c'è lo scopo di Dio. Sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose che si vedono. Cioè, non è che il mondo fisico viene da un altro mondo fisico, o l'universo fisico viene da un altro universo fisico. Sta dicendo che tutto ciò che è fisico, dalla Terra alle stelle, eccetera, vengono da una dimensione spirituale, invisibile. Quindi l'universo fisico creato da fonte spirituale che ci vede, vede quella fonte a noi. E una volta creato l'universo fisico e l'essere umano sulla Terra, non c'era alcun'altra forza o energia che potesse impedire a Dio di eseguire la sua volontà. Nemmeno gli angeli, nemmeno il diavolo ha il potere di impedire a Dio di portare avanti la sua opera. Difatti l'ha iniziata, la sta portando avanti, non è che sta riposando Dio, e la compirà inesorabilmente, nessuno la può fermare. Ora noi la vediamo. In Efesini 8, andiamo in Efesini 8, nel capitolo Efesini 1, versetto 8, dice che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere, notate bene che cosa ci ha fatto conoscere, il mistero della sua volontà. La volontà di Dio è un mistero ancora per molti, ma non è che i molti dovranno restare in questa ignoranza, ma per alcuni non è più un mistero. E quelli qualcuno dovremmo essere noi, ai quali Dio lo rivela. Quindi uno dei motivi per cui Dio ha istituito il suo popolo, la sua Chiesa, non la Chiesa, la qualsiasi Chiesa, ma la sua vera Chiesa, perché il mondo è pieno di Chiese e lì sta l'individuo, confrontarla con la Sacra Scrittura per vedere qual è la vera Chiesa. Difatti è uno dei motivi per cui Dio ha istituito la sua Chiesa è quello di rivelarci questo mistero, la sua volontà. E i primi elementi a conoscere la volontà di Dio, che per il mondo, per il resto dell'umanità è misteriosa, è nascosta, è appunto coloro che Dio chiama. Difatti dice, secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso per fare che cosa? Notate bene il versetto 10. Per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un solo capo, notate bene, cioè in Cristo, tutte le cose. Ma notate bene che tutte le cose, qui non si sta riferendo al pianeta Terra e basta. Dice, tanto quelle che sono nei cieli, notate bene, come quelle che sono sulla terra. Tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sulla terra. Difatti in Efesini 3,14 dice l'Apostolo Paolo, io piego le mie ginocchia al Padre, così come tutte le famiglie nei cieli pure piegano le loro ginocchia davanti al Padre. In Lui, nel versetto 11, siamo anche stati scelti per un'eredità. Noi siamo qui per avere, per ricevere un'eredità. Se, essendo predestinati, cioè essendo che Dio ci ha indicato una destinazione prima degli altri e informandoci anzitempo qual è la nostra meta finale. Se uno prende un treno a Milano per andare a Torino, già sa che è predestinato di arrivare a Torino. Questo significa predestinazione. Essendo predestinati secondo il suo proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quindi lui sin dal nel suo disegno aveva stabilito che noi, che l'umanità o quanti dell'umanità ricevono la sua chiamata, riceveranno questa eredità che si chiama immortalità. Questo è il nostro destino. Questa è la nostra destinazione finale, l'eternità. Siamo oggetto di un'opera di Dio. Siamo oggetto di un'opera di Dio. C'è chi sta lavorando sopra di noi. Dio è reale, è vivo, è vivente e sta lavorando su di noi. Siamo oggetto della sua opera. Per uno scopo, per un'eredità. Lui ha questo piano e lo sta realizzando. Non è che c'è forse da sperare, chissà se si realizzerà. È inesorabile, è inarrestabile. Lui lo realizzerà. Quello che non si sa bene è se tu, se io, se noi, se voi ci saremo nella realizzazione di questo piano. Perché dipende questo dalla nostra scelta. Dio ci tiene liberi anche di ribellarci a Lui. Non ci rivela i dettagli, ma il quadro generale sì. Infatti, se andiamo in secondo Timoteo, nel capitolo 1, secondo Timoteo capitolo 1, dal versetto 9, dice che Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere umane, non perché eravamo speciali più degli altri, ma secondo il suo scopo, il suo disegno, il suo misterioso disegno, misterioso per gli altri e anche secondo la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù, notate bene, prima dell'inizio dei tempi. Questo denota, questo prima dell'inizio dei tempi, denota disegno, progetto, meditazione, ponderazione. Prima che Dio iniziasse tutto, già l'aveva stabilito che noi saremmo stati salvati per grazia e per fede. Nel versetto 10 ed ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Notate bene, l'immortalità non l'abbiamo ancora, ma per mezzo dell'Evangelo noi otterremo l'immortalità. L'Evangelo è la buona notizia. Non c'è notizia più importante e assoluta e migliore di questa nella nostra vita. Difatti Dio rivela che alla fine vuole darci l'immortalità e farci entrare nella sua famiglia eterna. Dio, sappiamo, che distruggerà le forze demoniache, che non potranno opporsi a Lui. Lui instaurerà il suo regno sulla terra dandolo ai suoi chiamati, i primi frutti. È Dio colui che ha scelto i profeti. Notate bene queste fasi, che nessuno, nemmeno gli angeli ribelli, hanno potuto mai fermare Dio. Dio è colui che ha scelto i profeti, ha scelto Abramo, ha scelto gli apostoli, ha scelto i discepoli per renderli partecipi del suo regno, di cui Cristo è la pietra angolare della sua Chiesa. Cristo, non un uomo, o non i vicari cosiddetti di Cristo. Cristo è la pietra fondamentale della vera Chiesa di Dio. Dio avrebbe potuto chiamare milioni di persone, e ce l'ha il potere, ma ancora non l'ha fatto. Ha chiamato e inviato alcuni in avanguardia per servire nel suo regno. Voi siete gli avanguardia. Noi siamo coloro che siamo chiamati per primi, non noi soltanto. Chissà quanti nel mondo Dio ha chiamato e questi stanno rispondendo come noi e sono con tutto il cuore all'avanguardia di questa eredità che Dio ha promesso. Questo spiega il fervore dell'Apostolo Paolo quando scriveva ai Filippesi. Andiamo ai Filippesi capitolo 3. Guardate perché Paolo, davanti a tutto quello che abbiamo detto e ascoltato fino adesso, ci fa capire perché Paolo aveva tutto questo grande zelo e dava così grande valore all'eredità promessa di Dio. Filippesi 3, dal versetto 8, dice: anzi ritengo che tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Tutte queste cose, lui si riferiva al suo essere giudeo, al suo essere farisaico, al suo essere nazionalista, al suo essere a sentirsi migliore degli altri. Lui dice: no, io non sono nulla, perché per me quello che conta è l'eccellenza del conoscere Cristo, che è il mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, il nazionalismo, l'idea di sentirsi istruito più degli altri, perché la conoscenza gonfia, ma in Cristo lui ci vede che cosa? Il motore dell'amore, della fede, dell'amicizia, di quelle cose che tutti noi stiamo imparando da quando Dio opera con noi. E dice: le ritengo come tanta spazzatura da parte di un ebreo, come Paolo, sono parole molto forti. Lui manda tutto e manda all'altro paese tutto quello che è il vecchio patto. E dice: per il quale motivo? Per guadagnare Cristo. Cristo ha creato un nuovo patto con delle condizioni migliori e con delle promesse migliori e con un'eredità migliore, che non è un semplice lembo di terra in Palestina, è l'eternità. Nel versetto 10 dice: e io ho rigettato tutto questo. Ci sono persone che per la propria patria danno la vita, ma non per Dio. Noi, ecco perché non facciamo politica, non facciamo nazionalismi, siamo al di sopra di tutto. Dice: tutto questo lo faccio per conoscere Lui, Cristo, perché conoscere significa avere l'opportunità di diventare come Lui, per conoscere la potenza della sua risurrezione. Ecco il motivo, e per avere la comunione anche delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dei morti. Dice: io per poter fare lo stesso iter di Gesù Cristo, io preferisco anche soffrire come ha sofferto Cristo. Paolo era disposto a soffrire come Cristo per ottenere il dono della risurrezione. E siamo stati chiamati. Abbiamo noi lo stesso desiderio e predisposizione di Paolo? Non c'è scopo più grande di questo. E questo è il nostro scopo quotidiano, il nostro obiettivo quotidiano. Fermiamoci un po' a pensare. Dio non si è limitato a ideare il suo piano, lo sta portando a compimento, fase dopo fase. Difatti, Dio, dopo aver creato Adamo e dopo aver fatto venire il diluvio e dopo la torre di Babele, Dio chiama Abramo, poi chiamò Mosè, poi fondò la nazione di Israele. Non c'era forse il diavolo, non c'erano gli angeli ribelli, perché non riuscirono a fermarlo? Poi naturalmente addirittura si fece uomo mortale, come aveva prestabilito fin dalla prima della fondazione del mondo, lasciandoci un esempio perfetto qui sulla terra di come dobbiamo vivere. E poi, miracolo dei miracoli, è risuscitato da morte. E poi, miracolo dei miracoli, è sceso al cielo e ora ha promesso di ritornare. Pensate voi che dopo tutte queste cose lui non tornerà? O che tutta questa sequenza di fasi si è fermata e non succederà più niente? È chiaro che tutte queste cose sono successe, fase dopo fase, prendendosi del tempo. Ma poi ha fondato la sua Chiesa con la discesa del suo Spirito nei credenti. Quindi ha fondato l'Israele spirituale, mediante l'infusione del suo Spirito Santo in coloro che si ravvedono dei loro peccati e credono nel suo inestimabile sangue. Il piano di Dio è in progress ed è inarrestabile. Qual è il prossimo passo? La nostra risurrezione. Qual è il prossimo passo? In tutte queste fasi, qual è la prossima fase se non la nostra risurrezione? Tutto questo lo possiamo vedere anche nelle feste di Dio. Nessuno potrà fermare Dio. Siamo vicini, anche se non sappiamo esattamente quanto vicini. Egli ha prestabilito di chiamare e formare spiritualmente un piccolo gregge, persone fedeli, idonei ad assistere suo figlio durante i mille anni del suo regno sulla terra e anche dopo, durante il giudizio finale del gran trono bianco, come descritto in Apocalisse 20. Il piccolo gregge è sinonimo di piccoli frutti, o di primi frutti, volevo dire, o di primogeniti. È sinonimo il piccolo gregge della promessa sposa, cioè la Chiesa, la vera Chiesa, non la Chiesa fatta dalle masse che la Bibbia non la conoscono e nemmeno la vivono, ma che adorano i vicari di Cristo, i loro pastori, i loro uomini, seguono tradizioni umane, ma non la parola di Dio. Siamo chiamati ad avere uno stesso spirito e sentimento di Dio, di Gesù Cristo, per il regno famiglia, per essere una sola carne. Come nel matrimonio umano bisogna essere una sola carne, con Dio bisogna essere un solo spirito, tra Cristo e il suo popolo. In Efesini 5 vediamo che nel versetto 30 noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Non vi porta in mente quando Adamo disse: questa sì è carne della mia carne e ossa della mia ossa? Vedete l'analogia che c'è tra Cristo e la Chiesa, che è alla base prefigurata dal matrimonio umano. Quando i due si sposano diventano una sola carne. E quindi noi diventiamo parte del corpo di Cristo. Versetto 31, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, è mistero per le religioni misteriche, quelle che non sanno nulla, ma Dio ce le sta rivelando queste cose. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi il diventare una sola carne nel matrimonio è un modello del diventare un solo spirito tra Cristo e noi, tra Cristo e la sua Chiesa. Il diventare una sola carne, la sposa, la Chiesa, è creata mediante lo Spirito di Dio, così come Eva fu creata dalla costola di Adamo. Dio non creò molte spose per Adamo, ma soltanto Eva, affinché i due fossero una sola carne, una sola Chiesa quindi, non molte Chiese, ci sono quelli che abbracciano tutte le Chiese, sono dei turisti, dei credenti turisti, spirituali turisti, noi due e non tre, due, non tre. L'altra volta in televisione chi spiegava la Trinità, la Santissima Trinità, come spiegando che lo Spirito Santo è una terza persona, ha osato dire quel prete che in tre persone c'è l'amore e l'unione perfetta. Io non lo conosco questo, perché se entra una terza persona nel mio matrimonio, lo mando a calci nel sedere. Perché l'unione perfetta tra padre e figlio non c'è una terza persona nella fattispecie dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è lo Spirito che si sprigiona dalla mente del Padre e dal Figlio e che è infuso in tutti i credenti e che mantiene tutto il creato. Non è una terza persona, tant'è vero che non a caso Dio ci ha fatto due occhi, non tre, due narici, due labbra, due orecchie, due mani, due gambe, non tre. Difatti, quelli che hanno più di una chiesa e che pensano che si possa realizzare l'unità nella diversità, sono sincretisti, sono ecumenici, non sono la Chiesa di Dio. In Genesi 2, nel versetto 24, dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due, non i tre o i quattro, e i due, uomo e donna, cioè maschio e femmina, saranno una sola carne. L'espressione una sola carne implica una relazione intima, esclusiva, intima ed esclusiva, tra due persone, tra il maschio e la femmina, con progetti comuni, una relazione inseparabile, oltre che esclusiva, e questa è una mentalità per il mondo di oggi, quello che stiamo dicendo, una mentalità discriminatoria, omofoba, per il movimento della libertà sessuale. Ma nel rapporto matrimoniale inteso da Dio, i due coniugi sono le persone più autorevoli all'interno del loro nucleo familiare, più dei genitori e più dei figli stessi, i due coniugi, perché Dio il Padre e Dio il Figlio non sono meno autorevoli del loro creato, perché i coniugi sono le due cellule che hanno dato vita alla loro famiglia, così come Cristo e la sua sposa eserciteranno autorità maggiore dando salvezza e vita spirituale al resto dell'umanità, perché molti altri figli verranno dall'umanità. In primo Corinzi, capitolo 6, dal versetto 13, le vivande, dice, sono per il ventre e il ventre per le vivande. Dio distruggerà questo e quello, cioè noi non saremo sempre con un corpo fisico condizionato dal cibo fisico. Il nostro corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore. Il nostro corpo esiste per servire il Signore. Siamo nati per questo, ci ha messo al mondo per servire il Signore. E il Signore è per servire il corpo, per essere dentro di noi spiritualmente, perché vive in noi spiritualmente. E nel versetto 15 dice: non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne, ma chi si unisce al Signore cioè chi si è stato battezzato e ha ricevuto lo Spirito Santo, è e deve essere uno stesso Spirito con Lui. Con quale Spirito noi ci uniamo? Quali spiriti seguiamo? Quali sono i nostri amici migliori? Molto più forte che il rapporto fisico. Nulla dovrebbe separarci da Cristo. Siamo stati chiamati a sviluppare lo stesso carattere d'amore incorruttibile, fedele e amabile di Cristo, il quale desidera ardentemente di avere la Chiesa come sua sposa. E per questo motivo Dio ha creato la Chiesa, per darla in sposa al suo Figlio. Andiamo in Genesi, beh, in Genesi la sapete questa scrittura, in 2,18, dove dice l'Eterno: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Quindi aiuto convenevole significa assistenza adatta, conforme, complementare. Essere di aiuto non è degradante, perché Dio è di aiuto, Dio è l'aiuto per eccellenza, Lui ci aiuta, Re Davide lo invocava come colui che lo aiutava. E dobbiamo sviluppare e dimostrare il nostro amore per l'umanità. E come lo possiamo dimostrare il nostro amore per quelli che sono fuori dalla nostra famiglia, fuori dalla nostra Chiesa? Amore per l'umanità. Dio sta creando la Chiesa per aiutare noi ad imparare ad amare quelli che sono fuori dal nostro nucleo familiare. Perché non potremmo mai assistere Gesù Cristo e portare miliardi di esseri umani alla salvezza se non impariamo ad amare quelli che sono fuori dalla nostra stessa famiglia. L'amore per l'umanità inizia in famiglia e si estende fuori dalla nostra famiglia grazie a questo tirocinio che facciamo nella Chiesa. Quindi siamo chiamati da Dio e poi anche per servire la comunità in cui viviamo. Perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figliolo. Dio ha dato il suo unico figliolo perché ha amato tanto il mondo, non perché ha amato tanto il popolo ebraico soltanto, oppure perché ama soltanto noi. E perché Dio ha istituito il matrimonio? Il matrimonio è la base di tutto questo amore che si deve sprigionare verso tutta l'umanità come una grande famiglia, come una sola grande anima. C'è anche una canzone stata fatta a questo riguardo. Difatti Dio odia il divorzio, anche se a volte lo si subisce ed è inevitabile. Dio pronuncia un'accusa precisa contro il divorzio. In Malachia 2, per i vostri appunti, ve lo leggo velocemente, dice: voi dite però per quale ragione, perché tu ci accusi e punti il dito contro di noi? Dice: perché l'Eterno è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti sei comportato perfidamente, benché ella sia la tua compagna e la moglie del tuo patto, del tuo giuramento. Questo spiega il perché Dio non approva la convivenza senza che i due si diano un giuramento, senza che i due non stipulano il patto matrimoniale. Dice: ma non li fece Dio uno? Non dimentico, lo Spirito rimase in lui, non rimase in loro. E perché mai uno? Notate bene, poiché egli cercava una discendenza da Dio. Dio vuole che dal matrimonio vengano dei figli che siano spiritualmente suoi discendenti, che siano eleggibili di quella famosa eredità che è l'eternità. Quindi una progenie che segua la via di Dio. Noi siamo stati chiamati affinché i nostri figli, in questo caso Antea, Viola, Ambra, ereditano questa eternità. Nel matrimonio Dio desidera vedere il suo seme, la sua parola e anche il suo Spirito Santo affinché i nostri figli umani possano diventare suoi figli, figli di Dio. Quindi, fratelli, il piano di Dio, la sua opera, è in pieno corso ed è inarrestabile. Dio lo ha preparato nell'eternità, molto meticolosamente, e lo sta attuando e nessuno lo può fermare. E voi ed io abbiamo una parte speciale in questo suo piano, quello di diventare la sposa del suo amato figlio Gesù Cristo. Dio ha fondato la sua Chiesa e ci ha chiamato e ci sta preparando a servire e aiutare l'umanità di tutti i tempi ad entrare nella sua famiglia divina. Non sposerebbe mai uno o persone che abbiano uno spirito diverso da lui. Dio ci sta facendo un aiuto convenevole per il suo amato figliuolo. Il tempo della risurrezione è vicino, della nostra risurrezione è vicino, e non vorremmo certo arrenderci proprio adesso. Abbiamo bisogno di restare forti, di non lasciarci distrarre di quelli che si distraggono con i piaceri mondani. Perché il Signore è prossimo a tornare sulla terra e la nostra immortalità è vicina. Bene, fratelli e sorelle, non dimentichiamo questa grande promessa e il meraviglioso, grandioso disegno di Dio per te, per me, per voi, per noi.